quello che mi premeva farvi notare è che dietro l'idea di una Costituzione flessibile c'è qualcosa che funziona da premessa di fatto. Queste Costituzioni sono flessibili perché non vincolano la volontà del Parlamento, se è d'accordo con il re. Trasferiscono il potere a camere più o meno elettive e al re, e creano un muro rispetto al passato. Non si torna più allo Stato assoluto. Lo Stato assoluto è finito. In Francia era finita con la rivoluzione dell'89 e il resto d'Europa è finito poi con tutta la fase successiva, in Italia con il 1848. Quella Costituzione perpetua e irrevocabile lo è, perpetua e irrevocabile, in quanto chiusura con il passato. Il re non è più absolutus. È parte del procedimento legislativo, e la controparte del procedimento legislativo è un organo a Parlamento che è composto in base per metà ereditaria e di nomina del re, i senatori nominati del re, e per metà eletti, ma eletti da un corpo sociale estremamente ristretto. Corpo sociale che rappresenta, come dire, il ceto proprietario. Ma pensate che perfino la Santa Romana Chiesa Cattolica, nei suoi punti e dottrinali più elevati, penso a Rosmini, sosteneva questa tesi, che è affascinante se pensate. Lo Stato ha un territorio, ma questo territorio è suddiviso in proprietà private. Ogni proprietario ha un pezzo del territorio. Come tale, ogni proprietario è azionista dello Stato. E quindi nell'assemblea dei soci del Parlamento ci stanno gli azionisti. Solo i proprietari possono sedere nel Parlamento. E non è un'idea così peregrina, perché in America si sostenevano le stesse cose. Gli storici americani indicano a metà del 1970 l'affermazione in America di un sistema credibilmente di suffragio universale. Noi siamo abituati a considerare il suffragio universale nato in America, ma non è così, perché tali e tanti sono stati i sistemi per evitare il suffragio universale e quindi restringere il suffragio, che solo quando la Corte Suprema degli Stati Uniti dichiarò che era competenza della federazione scrivere leggi, norme, quadro che garantissero l'uguaglianza di voto e imporre agli Stati membri, negli Stati membri, gli Stati soprattutto del Sud, vigevano delle norme che erano fatte apposta per selezionare chi aveva il diritto al voto. Mille sistemi diversi. E oggi siamo tornati indietro. Oggi la Corte Suprema è ritornata su quella sua sentenza, ha tolto il divieto di una specie di controllo federale sulle leggi elettorali degli Stati membri, e gli Stati membri repubblicani stanno manipolando, hanno già manipolato gli strumenti elettorali, con il risultato che Trump ha vinto le elezioni avendo meno voti della Clinton. Capite, è una lotta continua questa del sistema elettorale. Il sistema elettorale è il sistema su cui vive la democrazia. La parola democrazia, coniugata allo Statuto Albertino, sarebbe stata un'ipotesi di reato. Dichiararsi democratici in quegli anni rischiava il carcere. Quello era un mondo liberale, dove le libertà erano sancite dalla Costituzione, dallo Statuto, ma erano poi organizzate da una legislazione fatta da un ambito sociale estremamente limitato. E tutta la storia costituzionale dell'Ottocento gira su questo tema. Quando nel 1848, si usa ancora a dire, e succede un 48, no? Deriva da quello, tutta l'Europa si infiamma di moti rivoluzionari. A Parigi la rivoluzione ha un momentaneo successo, è la gente sfila avendo due slogan: lavoro e suffragio universale. Le due cose andavano insieme. Cioè dire: lo Stato che abbiamo lo voglio rovesciare perché mi esclude dal suffragio, le grandi masse popolari sono escluse dal suffragio, e quindi si occupa soltanto dei suoi diritti. I diritti liberali erano i diritti classici, no? Libertà di espressione, di associazione, di stampa, di religiosa, ma non i diritti sociali. La politica del lavoro è uno slogan politico su cui si basa una rivoluzione, e l'altro slogan è il suffragio universale. Ma il suffragio universale è considerato una tragedia. Questa letteratura, ma anche la letteratura, quella a livello di romanzo, è splendida, no? Contro la dittatura del numero. Non è neanche sbagliata, cioè l'idea che sia il numero a decidere è, da un certo punto di vista, una fesseria, no? Quante volte abbiamo pensato, senza possibilmente dirlo se non a stretti amici o parenti, ma anche quello va a votare, cioè il mio voto è uguale a quello di quel cretino? Cioè uno che dice queste cose ha diritto di voto. Sì, è la legge dei numeri, che è un po' folle. E contro la legge dei numeri si è battuta tutta una filosofia, una letteratura, una ideologia che è durata tutto l'Ottocento. E progressivamente ha ceduto, perché progressivamente il suffragio si è esteso, ma si è esteso molto, in maniera molto limitata, parliamo dell'8-10% della popolazione italiana a fine Ottocento. E poi c'è stato la guerra e poi c'è stato il suffragio universale. C'è stato prima il suffragio universale e poi la guerra. Come puoi mandare i giovani a combattere se non gli dai il voto? È un bel problema, no? Chi stai difendendo? Stai combattendo per che cosa? Per la patria? Quando la patria ti esclude dal diritto di voto, attivo e passivo. Però vedete, questo fenomeno è stato registrato in tutto il mondo, no? In tutto il mondo abbiamo avuto questo problema di passare da un suffragio molto ristretto a un suffragio universale. E questo passaggio ha segnato la storia d'Europa. E la prima guerra mondiale è stata seguita dal fascismo, del nazismo e poi del franchismo. Perché? Perché è stato un errore, qualcuno si è sbagliato, o è stata vittoriosa la marcia di alcuni cretini su Roma? No, è stata segnata dal problema del suffragio universale. Come si può mantenere una struttura costituzionale in cui le leggi le fa un Parlamento eletto, quando a eleggere il Parlamento possono andare tutti? Tenete presente che quando scoppia la Rivoluzione francese, il livello di concentrazione della ricchezza in Francia era impressionante, cioè il 90% della ricchezza stava nella mano del 10% della popolazione, anche meno, che è più o meno l'ingiustizia oggi nel mondo. Oggi nel mondo la ricchezza è concentrata in una piccolissima frazione, molto inferiore al 10%, il che vuol dire che il resto del mondo non c'ha ricchezza. Come si fa a reggere un sistema del genere? Potremmo noi immaginare oggi di fare, facciamo il governo del mondo, qualche cretino ogni tanto si sveglia la mattina e invece di farsi un solitario pensa, ma ah, che bello sarebbe, adesso telefono alla radio e dico, ma perché non facciamo un governo del mondo? Immaginate un governo del mondo in cui si elegge il capo del mondo a suffragio universale, 7 miliardi, siamo ancora a 7 miliardi o già 8, non lo so, ho perso il conto stanotte, di cui 1 miliardo muore di fame. Come si fa? Beh, questa è la situazione della Francia rivoluzionaria e questa è la situazione dell'Italia, del dopoguerra. Concentrazione della ricchezza e riconoscimento al popolo di un diritto universale, maschile naturalmente, e di voto. Come si fa a reggere? Se il sistema democratico funziona e non ci sono tutti i trucchi che gli americani si sono inventati per non farlo funzionare, e di conseguenza il popolo esprime il Parlamento, avremmo un 90% di parlamentari che rappresenta i nullatenenti o i poco tenenti, mentre il 10% dei ricchi sarà una stretta minoranza in Parlamento, ed è quello che temeva tutta la letteratura post-rivoluzionaria francese. Cioè Benjamin Constant, che era un genio da questo punto di vista, diceva: ma vi rendete conto che non è pensabile un sistema del genere? La prima legge che viene fatta dal Parlamento democratico e non più liberale è una legge sulla proprietà privata, e quindi assistiamo all'espropriazione della ricchezza. E avremo questa assurdità, diceva lui, moralmente inaccettabile, che i poveri pensano di diventare ricchi in forza delle leggi e non in forza del loro lavoro. È un argomento interessante, non così isolato. Questo lo scriveva nel 1819, e aveva già capito tutto, compreso come il commercio fosse una garanzia della proprietà, perché lo Stato non può aggredire, perché il commercio fa muovere la ricchezza, e allora la ricchezza era fondiaria. Pensate oggi che la ricchezza è finanziaria, quindi basta un clic per spostare i capitali. Qual è la capacità dello Stato di mantenere un controllo, per esempio, sulle tasse, sulla tassazione della ricchezza? È il motivo per cui lo Stato sociale viene a scretolarsi, cosa che 50 anni fa non si sarebbe neanche lontanamente immaginato. Siamo sempre in ritardo nei confronti della storia, guardiamo sempre indietro, ci capiamo poco e andiamo a sbattere. Però il problema è sempre quello. Da questa situazione nascono le costituzioni rigide, che sono un miracolo. Dov'è la mia? Perché sono un miracolo? È un miracolo, tra l'altro, che ci vede protagonisti noi in Italia, perché la nostra è la prima costituzione moderna. Ha avuto un suo anticipo nella Costituzione di Weimar, Germania del dopoguerra, prima guerra mondiale, ma che era miseramente fallita, e su quella Costituzione si è riflettuto da parte dei nostri costituenti. Avevamo due esempi: la Costituzione di Weimar, finita in nulla e seguita dal nazismo, e la Costituzione repubblicana spagnola, che è stata mai entrata in funzione perché c'è stato il colpo di Stato di Franco e il fascismo. Risposte strutturali a un difetto di costruzione della Costituzione. Questo è, se l'ho detto uno storico, riguardo questo qua è matto, ma in parte è anche così. No? Non si capisce con alcune cose se non si segue la filossera distrutta e raccolta di patate in Irlanda nella seconda metà dell'Ottocento, non si capisce un pezzo della storia se non sia presente questo piccolo parassita. La Costituzione non è che sia un piccolo parassita, e non si capisce un pezzo di storia se non sia presente questa parte che non è ciò che è avvenuto, ma ciò che doveva venire. La regola. Qual è il segreto delle Costituzioni rigide? Quelle che si sono diffuse non a caso in tutto il mondo. Il segreto è un po' magico, e ricorda molto Mosè. E c'è l'idea che tu metti insieme in una stanza gente che non si amava, come adesso dicono, no? I nostri costituenti che si rispettavano e tenendosi per mano hanno votato quasi all'unanimità la Costituzione. È una balla totale. Ci sono maledetti durante i lavori dell'Assemblea Costituente, da fuori e da dentro l'Assemblea Costituente. È stata una guerra, ma è stata una guerra senza armi, che è finita con un compromesso. E l'idea geniale è stata quella di consegnare alla Costituzione una tavola di interessi, di principi, di diritti, togliendo la disponibilità della maggioranza politica, che è anche una cosa difficile da digerire. Per esempio gli inglesi questa cosa hanno difficoltà a capirla. È il motivo per cui non c'è una Costituzione rigida, e non hanno mai riflettuto su una Costituzione scritta e rigida. Qual è il senso di questa cosa? Io uso sempre una metafora che è un po' scurrile, bassa, volgare, popular, ma che è efficace, no? È l'idea di usare un frigorifero. Il frigorifero è una cosa dove si conservano dei prodotti deperibili. Tre persone convivono, tipica tram della casa dello studente, tre è già un numero interessante, di cui uno è vegano, l'altro è il mio compagno di cordata, mangia solo salame, è rigorosamente porco, e il terzo invece mangia solo pesce, io sono in ballo tra questi due, ma non è il mio frigorifero, e ognuno si compra la sua spesa e se la mette in frigorifero, non è uno arriva in frigo e dice ma guarda che porcheria, via 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 via, tutte verdure, non lo può fare, perché quello non è nella sua disponibilità. E la Costituzione funziona nella stessa maniera, dove lo studente non è lo studente coi piedi, ma è la maggioranza politica che vince le elezioni. Noi siamo un sistema democratico, almeno diciamo di esserlo, facciamo delle elezioni più o meno regolari, abbastanza regolari, insomma, bisogna essere un po' scemi per pensare di evitare l'osce o a controllare. Facciamo le elezioni la consultazione elettorale, vince una maggioranza, incrociamo le dita. Quello occupa il Parlamento. Cioè, se il sistema funzionasse in maniera efficace, noi avremmo un sistema elettorale che, come nei paesi più o meno civili, esprime una maggioranza più o meno coesa e un governo con un programma di coesione. Frau Merkel sta discutendo un programma di governo con i suoi alleati. Theresa May ha dovuto discutere, cosa che non ha molto gradito, un programma di governo con i suoi alleati, con cui ha poco da spartire. In Spagna c'è un programma di governo che sorregge Rajoy, che è popolare, con il consenso dei socialisti. Il giovane Kurz, non c'è nessuno sloveno qua, spero. Non ci sono sloveni qui, presente, perché Kurz in sloveno è una parolaccia, cioè denota l'organo maschile, per cui infatti si ironizza molto su questa giovane virgulto che si chiama con questo nome imbarazzante. Lui deve discutere un programma di governo, non si sa ancora bene con chi. È normale che ci sia una coalizione, che ci sia un programma di governo, ma è quello che esce dalle elezioni ed è l'unico potere democratico che quindi è legittimato a fare leggi. Non ci sono altri poteri che detengono la legittimazione in Italia, quello è. È per questo quando uno vede trattare le Camere come vengono trattate, come una specie di spogliatoio della curva nord, non so se la curva nord è uno spogliatoio, ma insomma, quella è l'idea, dice, vabbè, questi dovrebbero presi e mandati a scuola, a fare un corso di buone maniere, insomma, quantomeno. Perché l'istituzione è l'unica istituzione che rappresenta qualcuno, il popolo italiano, capite? È l'unico punto di legittimazione democratica. Bene, chi ha la maggioranza in Parlamento non può decidere che cosa contiene il frigorifero. Questa è l'idea. Ci sono beni e valori che sono scritti in Costituzione e che sono non suscettibili di essere cancellati dalla legge prodotta dall'unico organo democratico che c'è nel Paese. Quindi è un sistema antidemocratico. La Costituzione è antidemocratica? Yes. Sì. È contromaggioritaria, si dice negli Stati Uniti, no? È uno strumento contro la maggioranza politica, contro la maggioranza democratica, è un limite alla democrazia e questo, al rispetto di questo limite è messo un organo particolare di cui parleremo a lungo, che è la Corte Costituzionale, che non è eletto. Alcuni deficienti ogni tanto dicono dovremmo eleggere la Corte Costituzionale, cosa sono questi 15 signori, qualcuno dice questi 15 vecchiacci che decidono di annullare le cose che ha deciso il Parlamento democratico. Il problema è quello del frigorifero. Non è che tu arrivi a casa, fai prima quella spesa, fai fuori tutto quanto e ci metti il tuo sedano. No? Non è così che può funzionare in un sistema democratico, perché in un sistema democratico ci sono strumenti antidemocratici, antimaggioritari, limiti alla maggioranza. E questi sono scritti in Costituzione. Vedete, sembra una cosa banale, e come la metto io, è totalmente banale, ma sapete perché? Perché io sono una persona banale. Non amo i problemi i problemi si evitano, la mia stupida condizione di vita, e poi si risolvono da solo, oppure si vede. Allora, nella mia visione banale delle cose, questo è il tratto saliente della storia costituzionale. Noi con la Costituzione abbiamo sanato la lotta civile, abbiamo sospeso la lotta civile. Ora, tutti sanno che nelle cantine degli ex partigiani le armi sono rimaste a lungo. Nel frattempo si sono armate le fazioni opposte a lungo. Quando c'è stato l'attentato a Togliatti, di cui voi non sapete nulla perché non vi insegno la storia d'Italia, c'è stato il rischio della rivoluzione armata. Poi, per fortuna, Coppi ha vinto il Giro d'Italia, il Giro di Francia, e tutti sono andati in piazza a festeggiare Coppi, si sono dimenticati di spararsi addosso. Ma era un'ipotesi, perché l'alternativa era o regge il frigorifero o si litiga. O tu rispetti, si rispetta ciò che è messo a limite della maggioranza politica, oppure l'unica risposta possibile è spararsi, che non è una bella alternativa. Ma i nostri padri costituenti non erano affatto, non avevano capito questo. Diciamo che i leader politici lo avevano capito. E infatti i leader politici e stavano un po' in aula, in assemblea costituente, poi uscivano, si parlavano al telefono, si prendevano il caffè, cioè, cerchiamo di trovare un accordo, no? I famosi compromessi tra De Gasperi, tra Togliatti e Sturzo, tra Togliatti e Dossetti, non erano dei cretini, erano gente che hanno il peso della responsabilità del paese sulle spalle e hanno deciso di praticare una via pacifica. Quello che è rimasto nella Costituzione, di conseguenza, sono esattamente quello che troviamo in un frigorifero. Cose incoerenti. Nessuno, aprendo un frigorifero, direbbe: oh, che incoerenza questo frigorifero. Ma pensate, c'è del pesce, del formaggio, del salame, salame non manca mai, e della verdura. È incoerente. Nessuno pensa una cosa così stupida. Però uscendo dall'Assemblea Costituente, persone, già vi ho accennato, come Benedetto Croce, come Calamandrei stesso, si dichiararono profondamente insoddisfatti, perché dicevano: dentro nella Costituzione avevamo messo un sacco di cose che non concludono. Non ci sono i punti di arrivo, ci sono solo enunciazioni di principio. Avevano una visione della Costituzione che era ancora quella dello Statuto e pensavano che si dovesse superare lo Statuto inserendo regole, non principi. La distinzione tra regole e principi, come vedete, torna sempre più spesso. Le regole sono pochissime in Costituzione, i principi sono tantissimi. Se prendiamo la parte sociale della Costituzione, è piena di cose. Il diritto a una giusta retribuzione dei lavoratori che non offende la dignità del lavoratore. Che cos'è se non un principio? Certo, il diritto alla salute che cos'è se non un principio? Il diritto all'istruzione cos'è se non un principio? Però questi principi sono posti in maniera tale per cui il loro rispetto è affidato a un organo non democratico che è la Corte Costituzionale. E come funziona questo gioco? L'ho imparato dopo, perché prima non lo si sapeva. Lo aveva intuito Vezio Crisafulli, che è uno dei grandi padri del pensiero costituzionalistico italiano, che in quegli anni pubblicò un libro sulla funzione dei principi, che aveva già impostato in epoca del fascismo, tra l'altro. Stava ragionando da tempo sulla funzione delle norme di principio. E le norme di principio sono apparentemente cose che non hanno pregnanza, no? Non si va in banca con la norma di principio. Cioè, se c'è un diritto alla salute, quanto vale? Non funziona così. Non è una regola. Una regola forse qualcuno in banca gliela può anche finanziare, in principio difficilmente. Però i principi sono, e qui uso un'altra metafora, io sono un produttore di metafore. Cioè parole, 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 parole. E che è quella di un campo di gara nella regata velica. Avete presente come funziona la regata velica? Non avete presente? Studiate. Non si può affrontare il diritto costituzionale se non si va in barca vela. Mi spiace. E ci sono delle boe che bisogna passare e c'è un campo di gara che è tracciato da boe. Ecco, immaginate che queste boe siano i principi costituzionali. Chi è che decide dove andare? Lo skipper, un po' più complicato su una barca di regata, ma c'è il tattico, lo skipper e così via. Bene, mettiamo che sia lo skipper. Chi è lo skipper nella realtà e non nella metafora? Chi vince le elezioni? Per cui vince le elezioni un governo di centrodestra, come avviene quasi sempre in Italia, e decide che bisogna limitare la spesa pubblica, tagliare la spesa sanitaria, e prende il suo bordo. Arriva un punto in cui c'è una boa, ed è la Corte Costituzionale che dice: guarda che tu non puoi arrivare al punto di sopprimere il servizio sanitario nazionale, cosa che vorrebbe fare Trump in America. Non lo puoi fare, perché là c'è un principio costituzionale. Dice, va bene, allora provo a sopprimere l'istruzione pubblica. No, no, l'istruzione pubblica è un dovere dello Stato. Vai a sbattere contro la boa e io ti dichiaro illegittima la legge. Voglio liberalizzare il lavoro? Già fatto. E quello che non puoi fare è superare il principio costituzionale dell'equa retribuzione. Capito? Sono principi molto elastici. Non restringono molto il campo di gara, ma lo restringono. Nella denegata ipotesi che vincesse così casualmente una forza di sinistra e andasse al governo, non è che possa fare una legge in cui sopprime la proprietà privata dei mezzi di produzione, come ha scritto nei manifesti socialisti. Perché la proprietà privata è garantita in Costituzione. Per cui là trovi il limite. Il campo in cui tu puoi muovere, in cui lo skipper può decidere la sua rotta, è un campo delimitato e c'è un giudice, come delle regate, che fischia quando tu vai fuori il campo. Questo è il meccanismo. E voi capite che questo meccanismo fa funzionare la Costituzione rigida in maniera completamente diversa di quella che è la Costituzione flessibile. La Costituzione flessibile diceva: non puoi tornare indietro, ti sei impegnato a governare con il Parlamento, quella è la legge. I giudici non possono metterci lo zampino, perché non ci sono boe che delimitano il campo di regata. Il campo di regata è delimitato dal fatto che noi siamo tutti signori che sediamo in Parlamento e quindi andremo con la nostra bella barca sempre in direzione di una boa, i nostri soldi. Non c'è problema. Cos'è successo però? È successo che anche questa teoria per cui la Costituzione flessibile poteva essere completamente modificata dalla legge ordinaria è saltata in alcune circostanze. Per esempio è saltata a fine secolo, quando c'è stata la grande conflitto nella crisi di fine secolo. Storia si insegna ancora nella scuola. Sì, fine secolo, Bava Beccaris, un nome che viene nuovo? No. Bava Beccaris era un generale piemontese, più piemontese di Bava Beccaris era poco, il quale pensò bene di opporsi alla folla inferocita che stava rivendicando i soliti diritti, sparando con il cannone in galleria a Milano. Galleria Milano, cannone puntato sulla folla, e fece una 80ina di morti, una cosa del genere. Il re lo chiamò subito, Bava Beccaris, vieni qua, bravo, bravo, gli desse il massimo dell'onorificenza e lo nominò senatore a vita. Vedete, le cose vanno così se non ci sono misure giuridiche, no? Se non ci sono misure giuridiche, il rischio è questo. C'era un muratore anarchico americano che prese la nave, tornò in Italia, aspettò il re a Monza e gli sparò. E gli sparò perché? Per punirlo di questo. In mancanza di contropoteri, di limiti all'esercizio del potere, l'unica cosa è la violenza. E ci sono paesi in Italia in cui la piazza Umberto I, la vittima dell'attentato, e la via Bresci, l'anarchico, sono parallele, si riuniscono. Noi abbiamo dimenticato tutto, ma uccidere un re, l'unico re ucciso in Italia, mi pare Rossi, e forse anche l'unico anarchico che abbiamo importato dagli Stati Uniti, è un episodio che vi dà l'idea di che cosa sia l'esplosività del conflitto sociale se non ci sono istituzioni in grado di farlo vivere. E il Parlamento nostro è la zona dove dovrebbe esserci un conflitto sociale rappresentato da forze politiche. Quello dovrebbe essere il senso della Costituzione. E questo conflitto sociale, che è incorporato dentro all'istituzione parlamentare, trova i suoi limiti dove il Parlamento non può andare, cioè in Costituzione. Quelle famose boe che delimitano il campo di gara. Questa è la grande invenzione. È la grande invenzione della Costituzione che ha consentito di superare la guerra civile, che in Italia era un'ipotesi abbastanza accreditata. Io ho passato adesso un periodo, perché sto raccogliendo un'antologia degli scritti di Vezio Crisafulli, quando era un rappresentante politico del Partito Comunista, e mi guardo delle prime pagine delle lettere dei giornali dell'epoca. Per fortuna ci sono giornali che hanno gli archivi storici. Voi dovreste vedere il clima che c'era. Togliatti risponde a una lettera all'Unità, forse non era la lettera dell'Unità, ma comunque nell'incartamento di Togliatti, no, non era una lettera pubblica, non era una lettera pubblicata, era nell'archivio Togliatti. C'è un compagno che gli scrive dicendo: vabbè, ma la rivoluzione quando la facciamo? E lui gli risponde: caro, hai capito male la storia, non si fa più la rivoluzione, non ce n'è bisogno. Se fosse il momento di armarsi e scendere, te lo direi io, ma non è il momento. Oggi c'è la lotta parlamentare. E stava parlando uno che aveva perso le elezioni e stava all'opposizione. Ma benché fosse l'opposizione, aveva scelto e aveva capito che era meglio scegliere la via, diciamo, costituzionale, quella democratica, piuttosto che tirare fuori le armi. Le armi fanno male, cosa che i catalani dovrebbero cominciare a riflettere. Magari ne parliamo il pomeriggio. Capite? Allora, le costituzioni flessibili e le costituzioni rigide sono due cose diverse. Tanto è vero che quando scoppiò la crisi di fine secolo, cosa succedette? Succedette che il governo ebbe difficoltà a far passare in Parlamento leggi liberticide, cioè le misure di restrizione delle libertà fondamentali, quelle previste in Costituzione, nello Statuto Albertino. Ma siccome lo Statuto Albertino esprimeva queste libertà rinviandole al Parlamento, stava al Parlamento a approvare le misure, e in Parlamento si fece un'opposizione e queste leggi non passarono. Allora il governo decise di fare dei decreti legge, di cui parleremo fra 15 giorni. Questi decreti legge erano decreti voluti dal governo, firmati dal re, e che entravano in vigore subito e che poi dovevano essere presentati in Parlamento. Beh, sapete che cosa succedette? Succedette che i giudici incominciarono a dire che questi decreti legge erano contro lo statuto ed erano incostituzionali. Anzi, non incostituzionali, inesistenti. Inesistenti perché le leggi devono passare per questo procedimento. Le Camere approvano e il re sanziona. Senza questo procedimento non ci sono leggi, non ci sono atti legislativi, non si possono imporre limiti, perché qui è previsto se non nei casi previsti dalla legge. E questi decreti furono dichiarati inesistenti. Dimostrazione che anche in presenza di una Costituzione cosiddetta flessibile c'erano norme che erano norme non affatto flessibile, erano rigide, appartenevano a quella parte di perpetuo e irrevocabile che stava scritto nel preambolo. Non si poteva tornare indietro. Il re non aveva più la possibilità di impossessarsi del suo potere legislativo. L'aveva perso. Oggi noi viviamo in un clima completamente diverso. Oggi non c'è legge che non possa essere impugnata di fronte alla Corte, e la Corte si deve dire se quella legge è in quell'ambito di flessibilità che lascia la Costituzione, o va a sbattere contro i paletti messi dalla Costituzione, va a ledere quei principi che sono i frigoriferi. Grazie a questo sistema noi abbiamo incorporato nella Costituzione il conflitto sociale, perché quando si dice, come diceva Calamandrei e Croce, questa Costituzione è poi infarcita di principi disomogenei, no? Privi di coerenza, quella era una cosa stupida. Anche se la diceva Calamandrei, è una cosa stupida, perché il frigorifero non ha da essere coerente. Dentro nella Costituzione sono stati messi principi che notoriamente sono incoerenti, anzi sono messi spesso in opposizione. La proprietà privata è garantita dalla Costituzione, ma non può volgersi contro l'interesse pubblico. Il che vuol dire che se tu possiedi un fondo, sei proprietario e nessuno te la può portare via. Però se l'interesse pubblico prevale, tu su quel fondo non puoi costruire, non puoi metterci una ciminiera che inquina tutti gli altri, perché quello lederebbe l'interesse pubblico. E voi capite che così sono costruiti meccanismi che sono in opposizione, sono dialettici, incoerenti, dicono una cosa e l'opposto di quella cosa, segnano le boe, il lato sopravvento e il lato sottovento. Non c'è coerenza, sono limiti del campo. In quel campo si può muovere la politica, ma non può superare le rette che passano per quei limiti. Questo è l'impianto delle costituzioni rigide. Bene.